You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jared e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale Sofia.
Buonasera capitano Jared e buonasera anche a tutto il nostro pubblico, ormai li abbiamo chiamati in tutti i modi, motore a spore, sala macchine, ponti inferiori, insomma, benvenuti e ben trovati a tutti quanti, è sempre un piacere rivederti tutti qui il venerdì sera, vero Jared?
E soprattutto buon primo aprile, quindi buon pesce d'aprile! questa notte, dopo la mezzanotte, abbiamo pubblicato una fake news, un po' come tutti i pesci di aprile, su Zlatan Ibrahimovic che dopo il calcio si univa a Star Trek. Ebbene, la notizia è completamente falsa. Ma di che cosa andremo a parlare questa sera, Sofia?
Allora, caro Jared, questa sera recensiremo il quinto episodio della seconda stagione di Star Trek Picard, intitolato Portami sulla Luna. Ma prima di cominciare vi faccio un po' i soliti reminder social che non fanno mai male. Dunque ragazzi, io vi ricordo che la nostra diretta va in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, mettete un bel mi piace alla diretta, un bel mi piace alla pagina, tanti bei commenti perché più siamo e più ci divertiamo, e condividete come se non ci fosse un domani. Per quanto riguarda YouTube, la storia è molto simile, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace alla diretta, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video, tanti bei commenti anche lì e tante belle condivisioni. Inoltre, se volete, se avete piacere, potete lasciare una donazione nella super chat di YouTube. Penso di aver detto tutto per adesso, quindi Jared, ti lascio di nuovo la parola.
Direi quindi di addentrarci, Sofia, in questa quinta puntata della seconda stagione intitolata Portami sulla Luna. E cominciamo proprio con la prima sequenza. Prego.
Bene, eccoci qui. Come nel caso, allora, piccola premessa, come nel caso degli scorsi episodi, faremo appunto un po', diciamo, dei riassunti di tutte le sequenze che vediamo e poi li commenteremo insieme, così, diciamo, da rendere anche un pochino più fluida la diretta e il commento. Quindi cominciamo subito con l'inizio. Infatti vediamo una giovane astronauta che si trova in una nave. Sta per accadere una possibile collisione con un satellite. La collisione avviene, dopo l'impatto scopriamo che quella che la ragazza ha vissuto è una simulazione. 3 giorni e verrà lanciata effettivamente nello spazio. A questa scena viene alternata anche la scena di Picard che parla con quella che sembra essere Laris, chiedendole se tutto quello che sta succedendo è opera di Q. Ma lei dice chiaramente di non sapere chi o cosa sia un Q. La donna, tra l'altro, dichiara di chiamarsi Talin e punta una pistola contro Jean-Luc, mentre lui le spiega che arriva dal futuro e ne rivela anche il suo nome. Talin spiega di aver dedicato la sua intera vita a proteggere un individuo. È possibile che o lei o la persona che sta proteggendo siano importanti quindi per l'alterazione della linea temporale. La persona in questione è la stessa che noi vediamo appunto nel flashback, o comunque che vediamo nella sequenza alternata, ed è un'antenata di Jean-Luc, si chiama René Picard. Intanto la regina Borg è rimasta sulla sirena occultata, è da sola ma non isolata. Dopo alcuni tentativi per sbloccare il riconoscimento vocale, trova il modo di aprire una comunicazione con l'esterno, intercettando le frequenze della cella radio vocale. In questo modo chiama la polizia nazionale francese, attirando un agente allo château, dichiarando che una donna sta venendo aggredita. Infine, ultimi ma non meno importanti, il salvataggio di Rios finalmente si sta per compiere. Abbiamo visto che poveretto nello scorso episodio stava venendo portato piano piano verso la frontiera, verso il confine. Raffi e 7 di 9 lo intercettano. Prima di teletrasportarlo va fermato il pullman per evitare di danneggiare la linea temporale, quindi per evitare che tutti vedano il teletrasporto, mettiamola così. Le due creano quindi un'onda d'urto che fa fermare il veicolo. Approfittando di un momento di confusione, mettono a KO le guardie e liberano tutti i detenuti. Mentre se ne stanno andando, Raffi ha un'allucinazione di Elnor. Quindi questo è un po', diciamo, tutto. Vi dico subito che nella prossima sequenza parleremo in maniera più approfondita di Picard, Talin e René, quindi i commenti, diciamo, più approfonditi teneteveli per quella parte lì, perché poi la svisceriamo per benino. Quindi diciamo che questo era un po' l'inizio generale. Ti dirò la verità, Jared, a me questo inizio è piaciuto. L'ho trovato sicuramente molto coinvolgente, soprattutto mi ha molto incuriosito questo alternarsi di sequenze tra questa, diciamo, simulazione di volo, mettiamola così, simulazione di partenza, e appunto Picard e Talin che parlano. È stata molto interessante come parte. E tra l'altro la cosa carina è che vediamo anche, diciamo, dei riferimenti a delle cose che poi verranno dette appunto su René. Per esempio, ora qui ho messo l'immagine, la vedete nell'immagine di Talin, Talin ha accanto una barca, la stessa René quando scende, diciamo, dalla nave simulata prende una collana che effettivamente, se ci guardate bene, ha la forma di una barchetta, e questa cosa l'ho trovata molto carina perché è una cosa che torna un buon collegamento, fa capire che effettivamente la donna è, diciamo, interessata alla vita, per un qualche motivo che poi capiremo dopo, è interessata alla vita appunto di questa ragazza. Per il resto, che dire, sicuramente un inizio, insomma, che mette parecchia carne al fuoco, no, Jared? Non credi anche tu, insomma?
No, come inizio sicuramente è interessante e ci toglie anche quel dubbio su chi fosse la ragazza che leggeva il libro nello scorso episodio. Infatti scopriamo, come hai detto tu, che si tratta di René Picard. Sofia, sei andata fuori fuoco, eccoti.
Scusatemi.
No, comunque devo dire che no, non mi è dispiaciuto come inizio. Vorrei andare a parlare un po' più delle scene successive, perché qui rimango un po' troppo cessato. Comunque bella la sequenza anche della Regina Borg, che devo dire che è stata molto interessante. Soprattutto mi è piaciuta quando... Non so se siamo già arrivati a quel punto in cui cambia le voci.
Sì, è quando praticamente intercetta appunto la... quando attira il poliziotto praticamente.
Esatto, ecco. Quella parte lì mi è piaciuta molto perché mi ha ricordato un po' Diabolik. non so se qualcuno... Vabbè, io penso che molti hanno letto il fumetto, ma se qualcuno ha visto anche il film di Diabolik... Diabolik praticamente ripete in continuazione una voce fino a poi praticamente imitarla perfettamente, no? E in questo caso lei non fa questo, perché comunque lei probabilmente con le sue, diciamo, funzionalità cibernetiche probabilmente riesce a replicare le voci attraverso magari il computer o qualcosa del genere. Però devo dire che è stata interessante, cioè, mi ha ricordato Diabolica, però devo dire che è stato interessante. E poi questa attrice mi piace un sacco. Inizialmente non riuscivo a capire con quale voce avesse sbloccato il comando. Poi, riascoltandolo la seconda volta, ho capito che si trattava di Rios.
Esatto.
Inizialmente mi sembrava la voce di Riker. Ho detto, ma come? Ma non è possibile. Infatti poi, ascoltandolo la seconda volta e in inglese, l'ho captato prima. Però devo dire che sì, come sequenza iniziale non l'ho trovata male. Poi dopo vorrei parlare, perché già lo vedo un po' tra i commenti sul discorso di molti attori con gli stessi volti. Dopo ne parlerei in una scena specifica, perché è l'emblema di tutto ciò. Sul discorso dell'allucinazione di Elnor ci sta, e meno male che quello lì non aveva la faccia di Elnor e fosse rimasto così, perché altrimenti era al colmo. Però io penso che comunque il regista Jonathan Frakes l'abbia voluta questa cosa, cioè sia stata proprio ricercata questo utilizzo di tanti volti familiari nel passato, ecco, mettiamola così. Prego, Sofia.
Non so, vogliamo andare avanti con le scene o vuoi che leggiamo qualche commento, Jared?
No, andiamo con i commenti, poi possiamo...
Perdonami, allora... Ecco, tra l'altro qualcuno sta facendo notare anche un paio di cose che effettivamente non tornano e che ho notato anch'io. Per esempio, Danilo Tavano ci fa presente, ovviamente l'unico poliziotto che interviene da solo. Ecco, io questa cosa l'ho trovata molto strana. Ora, io capisco perché, ragazzi, bisogna parlarne bene, ma bisogna anche appunto sottolineare gli errori quando ci sono. Perché io capisco tutto, capisco che ci troviamo comunque in mezzo alla campagna e tutto... Però, cioè, se ti arriva una telefonata alla polizia, io capisco che è notte, però se ti dicono che nella telefonata c'è una donna che è disperata e che praticamente sta subendo violenza o comunque è stata, diciamo, rapita o comunque ha intorno a sé dei balordi, non è che puoi mandare un poliziotto solo a controllare, soprattutto in un'area così grossa come quella di Chateau Picard. E infatti qui mi trovo a concordare con te, a me l'episodio è piaciuto, ma effettivamente questa cosa fa un po' acqua. E tra l'altro approfitto, scusa Jared, prendere anche un altro commento che fa notare un altro errore, che anche questa cosa, cioè è un errore, è comunque una scelta che è discutibile. Infatti Antonio De Stefano ci dice, ecco, questa è una delle cose che non mi sono piaciute dell'episodio, la regina lasciata sola sulla nave, libera di fare ciò che vuole, anche no. Anche a me questa cosa è sembrata strana, perché se vi ricordate comunque nello scorso episodio la regina e la Giurati non è che si fossero lasciate proprio benissimo, cioè la Giurati che praticamente piglia, va e se ne va, però io pensavo, boh, andrà nella stanza accanto, invece proprio abbiamo visto che è uscita dallo chateau ed è andata a finire, cioè scusa, è uscita dalla nave ed è andata a finire proprio nello chateau, quindi è un po' strana questa cosa, però dai. ci può stare, gli vogliamo bene comunque. Vogliamo
allora, secondo me comunque la nave alla fine era occultata. Però quel riflettore che rifletteva lì davanti non l'ho capito, cioè come l'ha fatta a mettere? Cioè, se non ha le gambe e non si può muovere, chi l'ha posizionato lì col riflettore? Effettivamente qualche errore c'è.
Ma a me
perché c'era questa luce riflessa che rifletteva, no, il discorso della nave disoccultata.
Sì.
E quindi o c'era una luce, qualcosa che... Comunque anche lì effettivamente sì. Sul discorso del poliziotto... Secondo me perché erano francesi.
Ma dai, comunque.
I francesi vanno da soli.
Certo. No, io ti dico, la cosa dell'occultamento l'ho visto un po', nel senso magari può essere diciamo un effetto collaterale del fatto che comunque l'energia nella nave scarseggia e quindi magari anche il dispositivo d'occultamento sta perdendo energia. Cioè io me la sono giustificata così, però comunque sì, è, insomma, fa un po'... un minimo acqua la fa, ecco, mettiamola così. Però ci sono
Riccardo
anche...
Canin ci dice: strano che un antenato Picard sia donna, come passa il cognome all'erede? Vabbè, avrà avuto un fratello, avrà avuto una sorella, avuto... magari che so
lei, cioè...
sì, vabbè, però nel senso di dire magari un altro Picard ispirato, no, anche dai suoi gesti, quindi secondo me comunque, per dire, anche io non è che se fossi donna e morissi finisce la discendenza del mio cognome, cioè ci sono anche i miei fratelli, i miei cugini, quindi la cosa va avanti, io la vedo così, Riccardo. Prego, Sofia.
No, stavo leggendo un attimino degli altri...
Ecco, altri anche quella cosa della Jurati, che se la dorme nella brandina della sirena, cioè in realtà la Jurati non se la dorme nella brandina della sirena, la Jurati se la dorme proprio nello Chateau Picard.
E infatti Danilo lo dice, se la dorme nel divano fetido invece che nella brandina
appunto,
della sirena.
Appunto, cioè una cosa...
sì.
Effettivamente, secondo me, sto cercando di trovarci una ragione logica, o avevano cominciato a fidarsi della regina Borg perché li aveva aiutati, però obiettivamente, cioè, come fai a fidarti se ti chiede? Insomma, mi sembra che comunque quando ti faceva un piacere te lo faceva anche pesare.
Capito?
Quindi, sì, effettivamente è una scena che lascia un po' dubbiosi, ecco, mettiamola così. Poi, se la regina Borg ha il potere di controllare la nave. Allora, la regina Borg... cioè non aveva, diciamo, tutte le piene potenzialità, però poteva fare delle cose, poteva attivare il teletrasporto, poteva fare, diciamo, era una sorta di wifi per l'intera nave, ecco, mettiamola così. E quindi, però, cioè, effettivamente qualche dettaglio che è stato un po' lasciato così e così.
Sì,
leggiamo qualche altro commento. Dai, leggiamo qualche altro commento, perché non vorrei bloccarmi su questa scena e poi passare avanti. Inizio molto interessante. In questo episodio vengono presentati dei personaggi chiave. Concordo anch'io con le perplessità espresse finora riguardo la regina lasciata da sola. Poi su Diabolik, avevo letto un commento di Mauro Vallanti, eccolo lì. Jared Marinelli lì è inquietante nel suo zelo professionale, ma ci credi che poi a me quel film non è che mi sia piaciuto moltissimo, Mauro, però devo dire che quella scena lì era ben fatta. Poi Diabolico, sì, lo stanno girando in questo periodo a Bologna, il seguito 2 e 3, sotto dove lavoro proprio. Allora, l'avevo visto attraverso il tuo profilo Facebook, Diabolik si corregge. Sì. Dai, il seguito, da quello che ho letto, cambierà l'attore protagonista, se non ho capito male. Ma andiamo avanti con la prossima sequenza. Dai, andiamo avanti con la prossima sequenza.
Eccoci qui. Qui entriamo un pochino più nel vivo. Infatti adesso qua parliamo di, come vi avevo anticipato, di Picard, Talin e René. Infatti sappiamo, anzi ci viene rivelato, che Talin è stata scelta come ispettore, e questa è una citazione alla serie classica, tant'è che è lo stesso Picard a fare questa citazione, perché quando Talin dice "io sono un ispettore", Picard c'ha l'illuminazione e cita tale ispettore chiamato Grey Seven, che ha incontrato appunto Kirk. e tra l'altro lui è apparso nell'episodio Missione Terra. E era lui, lui aveva quel gattino nero, diciamo, che infatti c'è l'iconicissima immagine anche poi di Spock con il gatto nero in braccio, diciamo. Ok. E tra l'altro Talin rivela che l'obiettivo degli ispettori è quello di proteggere il grande arazzo della storia o un singolo filo di essa, e in questo caso si sta parlando chiaramente di René. Talin spiega anche che sta osservando la ragazza senza farsi vedere da praticamente tutta la vita. Non l'ha mai incontrata, ma la conosce benissimo. Sa che è una navigatrice autodidatta, infatti abbiamo visto il riferimento alla nave. Sa che proviene dal sud della Francia, che è arrivata a studiare all'università a soli 16 anni. Infatti René è una donna straordinaria che lavora alla NASA, ma ha alcune difficoltà. Infatti soffre di malinconia, ansia e depressione. Jean-Luc conosce molto bene il pericolo di queste malattie, però è fiducioso del fatto che un giorno la ragazza potrà riuscire a superarle. Talin però gli frena un po' l'entusiasmo. Non è convinta che ci stia esattamente riuscendo, infatti mancano 3 giorni al lancio della missione Europa, quella che abbiamo visto apparire più volte nel corso della stagione, che è appunto questo viaggio spaziale pionieristico che a quanto pare è stato importantissimo, diciamo, nella storia, e René potrebbe arrivare a non partecipare. La donna infatti mostra un video di René in seduta con uno psichiatra, una seduta obbligatoria per la preparazione alla missione. La ragazza è visibilmente spaventata e qualcosa nelle parole del dottore però non quadra. Infatti il dottore, il sedicente dottore, dice: la paura non deve essere tua nemica, René. La paura può esserti amica. Magari vuol dire che non sei ancora pronta. Lo psichiatra vuole palesemente convincerla a non partecipare alla missione Europa. Girando l'inquadratura della telecamera si scopre chi è il dottore, ovvero Q, e che sta utilizzando la ragazza per cambiare il futuro. Picard, diciamo, lo sgama subito, mettiamola così. Talina a questo punto interroga Picard chiedendogli come mai, se Q è così potente, non fa sparire direttamente la missione Europa oppure René con uno schiocco di vita. Picard chiaramente non sa che Q ha perso i suoi poteri, quindi ha il medesimo dubbio. Il giorno successivo, inoltre, sappiamo che la ragazza inizierà la quarantena pre-lancio. Bisogna fare in modo che non decida di ritirarsi nelle successive 15 ore. Ma c'è un problema. Quella sera ci sarà il Gran Galà, dove lei deve partecipare per forza. Picard, a questo punto, a conclusione, propone di andare al Galà per impedire che qualcuno possa trattenerla dall'andare in missione. E Talin, ancora un po' titubante, però alla fine decide di aiutarlo. E così, diciamo, si chiude, poi la riprenderemo dopo nel finale, un po' la, diciamo, la sequenza principale che vedano appunto i nostri due Picard e Talin che li tiene d'occhio. Che dire, sicuramente una scena molto molto bella. A me questa sequenza è piaciuta molto, e perché effettivamente è una sequenza esplicativa, se ci pensiamo, perché alla fine serve per spiegare, diciamo, un po' la classica sequenza spiegone, ma che comunque funziona bene, perché comunque alla fine i dettagli ci vengono rivelati un po' via via, cioè, e anche lo spettatore un po' deve capire, no, quello che sta succedendo. Almeno io così l'ho vista. Per esempio, non vi nego che quando all'inizio si vede nello schermo olografico, quello che tiene appunto, come si vede nell'immagine Talin, e fa vedere il colloquio con lo psichiatra, io ho visto il capello bianco e ho detto: vai, è Brent Spiner. No, errorissimo, io che non so neanche riconoscere i volti delle persone. E infatti poi appunto Picard gira la telecamera e si rende conto che quello è questo. Sinceramente l'ho apprezzata, così come ho anche apprezzato appunto il riferimento al personaggio visto nella serie classica. Quindi ti dico, Jared, a me personalmente è piaciuta questa sequenza. L'ho trovata, come ti ho detto prima, una sequenza spiegone ben realizzata, ben fatta. Non ti annoi, non ti addormenti mentre li ascolti, e in più diciamo che Talin rimane, se ci facciamo caso, coerente con se stessa. Cioè, alla fine lei si fida sì e no di Picard, e insomma, anche perché si conoscono molto poco, e quindi è giusto che sia così, secondo me. Tu, Jared, cosa ne pensi? Ti è piaciuta questa sequenza?
Ma nella sua essere una sequenza molto transitoria, molto lenta, devo dire che comunque è funzionale. Ci aiuta, no, per capire questi passaggi sul suo antenato, sulla sua antenata, mettiamola così. No, devo dire che carina. Poi ho apprezzato anche la citazione alla serie classica. L'unica cosa che sinceramente mi ha un po' lasciato un po' così è che che quella tecnologia olografica nel 2024 un po' stride. Cioè, oramai possiamo dire proprio oramai, perché prima c'era tutto un discorso di coerenza, no? Sugli effetti speciali, sulle tecnologie, tra le varie serie. Cioè, tu sapevi che nella serie classica c'erano i bottoni, tu sapevi che in TNG c'erano gli schermi touch in LA Cards. Insomma, c'è tutta un'evoluzione. Poi arriviamo a Discovery, lì qualcosa un po' si va. Quella terza, quarta stagione di Discovery è tutto plausibile, perché se nel futuro ci sta l'avanzamento tecnologico. Però vedere questi schermi olografici così un po' alla mod di Iron Man, cioè un po'... Cioè, capisco che comunque lei non è che sia proprio una terrestre. Cioè, quindi lei comunque qualche cosa ce l'ha, cioè qualche tecnologia futuristica ce l'ha. Però un po' stride, perché siamo sempre nel 2024, capito? Quindi, boh, mi aspettavo quasi più la videocassetta messa nella TV. Cioè, ora non la videocassetta, no, ma il Blu-ray, no, è nel 2024. Quindi, vabbè, comunque, un piccolo dettaglio. Cioè, oramai è una cosa che purtroppo si è perso un po' di coerenza. E secondo me, prima ci si mette una pietra sopra, meglio è, perché altrimenti ci sarebbe sempre da contestare in tutte le nuove serie. Ad ogni modo, questo personaggio con il volto di Laris non mi dispiace, però io sinceramente gli avrei dato un altro volto, ti dico la verità, perché se posso anticipare, giusto un piccolo dettaglio, se ci sta, cioè se è comunque coerente il meccanismo di dare sempre un volto di Brent Spiner a tutti i Soong, oramai è una cosa che abbiamo visto fare un po' tutte le serie di Star Trek dove Soong è apparso, questa stride, perché lì comunque ha anche un legame di parentela. Poi certo non è che tutti i parenti sono tutti uguali, anche lì sicuramente è molto abusato, però boh, forse cercavano, diciamo, di creare, che ne so, un po' di imbarazzo, un po' di tensione sul fatto che si assomigliassero, non lo so. Però io sinceramente avrei preso un'altra storia, ti dico la verità, o un'altra attrice, per carità, ma non avrei rimesso il volto di Laris, ecco, detto sinceramente.
Guarda, sono in parte d'accordo con te, perché ti dico, io mi aspettavo che comunque lei cambiasse fisionomia una volta, diciamo, che si era incontrata con Picard. E ecco, a proposito di questo, io sinceramente mi allineo di più con il pensiero di Roberto Politi, che dice: ma lei non è terrestre, la sua tecnologia è diversa, pensa al suo teletrasporto.
Però, però il suo teletrasporto non è bello come quello futuristico, se ci fate caso ha lo stesso effetto di fumo che si vede nella serie classica, e quindi mantiene un po' una coerenza. Cioè, l'effetto del teletrasporto di loro, degli osservatori, va benissimo. Il problema è questo schermo, secondo me, che è un po' cozza. Poi ci sta una tecnologia futuristica, però, cioè, non lo so. Cioè, io questa tecnologia qui, onestamente, la vedo meglio in Star Trek Discovery. Perché manco in The Next Generation vedevi mai apparire questi schermi olografici, perché dovresti vederlo nel 2024, indietro nel tempo. Però, ve l'ho detto, ragazzi, cioè, comunque, prima ci si mette una pietra sopra e più si va avanti, perché tanto oramai questo discorso era più rispettato in passato che ai giorni nostri. Prego, Sofia, comunque, puoi continuare?
Sì, no, scusa, stavo cercando qualche commento. In effetti questa cosa qui, appunto, della tecnologia, diciamo, appunto, dello schermo, ha fatto rimanere, cioè, diciamo che ha un po' diviso, perché come vedo nei commenti c'è chi appunto la pensa più come te e c'è chi invece, diciamo, si rifà un pochino di più a quello che abbiamo visto, appunto, dell'ispettore nella serie classica. Ispettore che, tra l'altro, se non mi ricordo male, quando viene anche, tra l'altro, teletrasportato nella nave, insomma, sull'Enterprise, non è che si fa tante domande, cioè, nel senso, la vede un po' come una cosa di routine. Quindi secondo me comunque la sua continuità ce l'ha. Però mi è sembrato più strano, come ha fatto notare qualcuno nei commenti, ecco qua, Antonio De Stefano, che ci dice: a me è sembrato strano invece che lei non fosse a conoscenza degli IQ. E questa cosa in effetti è particolare.
Però non si vedono in quel periodo.
È vero.
Cioè, io mi ricordo, cioè Antonio, che in un episodio di Star Trek Enterprise non si vede John DeLance, ma ti fanno capire che ci sono questi specie di Q, poi non so se effettivamente li abbiano chiamati Q, che praticamente li osservano per tutto il giorno, ma non ci interagiscano. E questo già nel periodo di Star Trek Enterprise. Quindi secondo me, a ragion del vero, probabilmente loro ancora erano degli osservatori, diciamo, dei terrestri. Però è anche vero che nel continuum non c'è una vera e propria linearità del tempo come la intendiamo noi. E quindi, non lo so, potresti anche avere ragione, mettiamola così. Perché mi ricordo quell'episodio in cui si vedeva proprio il continuum, ma che loro non hanno proprio la nostra concezione del tempo, capito? Però se guardiamo la cronologia storica di Star Trek, fino a The Next Generation, non si affaccia.
Certo. E tra l'altro vedo che abbiamo anche delle, diciamo, qualche diciamo, teoria per quanto riguarda il fatto della somiglianza tra Talin e Laris. Infatti con Radio Festa Bianca ci scrive: in realtà al momento non sappiamo se la somiglianza tra Talin e Laris sia rilevante per la trama. E Matteo Brusamonti manda una mezza teoria dicendo: se Laris fosse l'osservatrice con fattezze romulane di Jean-Luc, potrebbero essere Picard e il fulcro dell'universo. Secondo me verrà spiegata questa somiglianza tra l'osservatore e la romulana. Potrebbe essere interessante.
Questo dovrebbe essere interessante.
Potrebbe essere interessante. L'unica differenza che qui vediamo è che, appunto, c'è questa Talin, però dice esplicitamente di seguire appunto René da una vita senza averci mai avuto niente a che fare, diciamo a tu per tu, mettiamola così. Mentre invece sappiamo che Laris praticamente ha vissuto parecchio tempo al fianco di Picard, quindi diciamo che sarebbe da capire se magari, cioè, appunto, bisognerebbe un attimino anche andare ad indagare qual è il modus operandi dei vari ispettori, cioè se ognuno si... Ora, io perdonatemi, non mi ricordo esattamente come andava nell'episodio della serie classica, quindi alzo le mani.
Beh, tutti però, i dettagli.
Capito, però comunque potrebbe essere interessante, perché effettivamente, cioè, se ognuno degli ispettori potesse, diciamo, gestire la persona da osservare nel modo che preferisce, effettivamente un po' di senso ce l'avrebbe, almeno secondo me.
Però quella roba, la roba degli ispettori è sostanzialmente una roba vecchia, perché in Star Trek Voyager noi vediamo come ci siano, diciamo, ora non si chiamavano ispettori, ma c'erano, diciamo, dei controllori della timeline, no? Se qualcosa veniva cambiata, loro intervenivano. Che poi in realtà anche la sezione 31, se ci pensi, quando succede qualcosa. Però c'era una sezione particolare in Star Trek Voyager che guardava, insomma, se veniva cambiato qualcosa a livello temporale, interveniva, mi sembra dal 27 secolo, ora la memoria un po' mi inganna a quest'ora. Invece la roba degli ispettori è più qualcosa legata a prima, cioè ai tempi passati, al 2024, ci sta, oppure ai tempi della TOS, quindi secondo me ci sta, insomma, è una roba, diciamo, un po' più vecchia, quindi per l'epoca in cui loro si trovano è sicuramente coerente. Comunque sono tutte interessanti le informazioni su René Picard, e tra l'altro io ho riconosciuto subito Q, perché questa è la prima visione, perché tra l'altro rispondendo proprio a una domanda di Davide Bertoc, ma qua la voce di René Ferretti di Boris, sì, perché la voce è quella di Pannofino, tra l'altro voce che aveva anche in Star Trek The Next Generation, magari oggi è un po' più rauca, ma per un discorso di età. Io appena ho sentito la voce di Pannofino avevo capito da subito che, infatti io come Picard, quando Picard fa mi faccio vedere dice, mi faccio vedere il dottore, insomma, io lì subito avevo capito che era Q. Quindi tra l'altro io conosco benissimo sia la voce in lingua originale che quella doppiata, secondo me è perfetta. Ecco, sì, Jarrett, il capitano del 29 secolo, poi finisce sulla Terra degli anni 90 e intercettato poi dall'equipaggio di Voyager. Comunque, la polizia temporale, sì, qualcosa del genere, forse non si chiamava proprio polizia temporale, però qualcosa col temporale c'era. Sì, comunque, no, è interessante, però soprattutto è interessante anche il tema della depressione, no? Che viene sempre un po' chiamata la malattia più sopravvalutata al mondo, no? Che non gli si dà mai troppo spazio quanto ne dovrebbe avere. E quindi comunque è interessante. Devo dire che tutti gli sviluppi, non essendo una sequenza molto esplosiva, però funziona e diciamo gioca bene sull'episodio.
Sì, poi personalmente una cosa, cioè, parlando velocemente di questa cosa, è interessante la cosa che viene detta appunto riguardo lei, cioè che comunque molte menti brillanti, diciamo che soffrono di questo tipo di patologia. È una cosa secondo me molto interessante da dire, soprattutto in questo contesto, ed effettivamente spiega anche, se ci pensiamo, il comportamento che abbiamo visto di lei appunto nella sequenza iniziale, dove appunto lei ha paura, evidentemente appunto è in ansia, e tant'è che è sempre lì lì per il mollare tutto. E appunto, come dicevi tu, Jared, è sicuramente bello, cioè nel senso è forte, più che altro è reale, cioè è realistico, perché dai, tutti nella vita ci siamo trovati davanti a quella situazione che, nonostante ci sbatti la testa 15 volte, nonostante sai che lo devi fare, però ti crea ansia. E quindi sinceramente un modo, secondo me, anche quello per empatizzare un po' con lo spettatore, per fartela sentire un pochino più vicina, almeno sì. Io così l'ho vista così.
Tra l'altro, René Picard viene anche citata nel mi sembra il primo o il secondo episodio, il primo episodio, mi sembra, quello dove Picard fa il discorso ai cadetti e parla del tempo, no? Tutto quel bel monologo, sì. E parla anche dei suoi parenti.
Sì.
E lui, diciamo, aveva questa visione di René Picard un po' come se fosse, diciamo, un suo mito, no? Un po' la prima, no? A viaggiare fra le stelle dei Picard. E questa cosa della depressione lui evidentemente non la sapeva, perché vedi, a volte, no, noi costruiamo su, faccio esempio, un attore, ma anche un personaggio di spettacolo, quello che, ma anche una persona normale, insomma, magari il mito, no, che quella persona lì sia perfetta, che tutto vada bene, e poi magari dietro si nasconde proprio la depressione. Citando un attore a caso, Robin Williams,
certo.
Faceva film per lo più comici, di commedia, cioè ci riempiva le nostre case di risate, e poi purtroppo viveva quello spettro della depressione che poi l'ha portato purtroppo fino alla morte. Io però direi di andare avanti con le prossime sequenze, perché così arriviamo un po' più alla carne, alla ciccia, come diciamo.
Beh, qui ci arriviamo. Allora, qui si apre, secondo me, anzi, qui adesso parliamo di quella che secondo me è la sequenza più bella di tutto quanto l'episodio. Infatti parliamo dei Sung e Q. Adam Sung, interpretato da Brent Spiner, come si vede nell'immagine grande, sta esponendo i risultati delle sue ricerche ad una commissione, ma senza successo. L'uomo sogna un mondo libero dalle malattie genetiche ed è disposto a tutto per ottenerlo, la vede come, diciamo, la sua missione di vita. Il capo della commissione però lo accusa di aver condotto degli esperimenti di genetica con un'organizzazione militare privata su degli ex soldati. Sung ribatte dicendo che si tratta di sperimentazioni sì illegali, ma atte ad un bene più grande. Per portare avanti la ricerca, l'uomo ha però infranto la convenzione di Shenzhen, per questo gli vengono revocate la licenza e i fondi. Non potrà mai più fare ricerca, o comunque non verrà mai più finanziato. A casa lo accoglie la figlia Cor, che tra l'altro è interpretata dalla nostra cara Isa Brions, che avevamo visto solamente nel primo episodio e che poi non avevamo più visto apparire nel corso di questa seconda stagione. La ragazza è affetta da una malattia molto rara che le impedisce di vivere all'aperto come le altre persone attorno a lei, e lui sta eseguendo le ricerche per curarla. A causa della malattia, come espone alla commissione, un granello di polvere può compromettere il sistema respiratorio e un raggio di sole può avvelenarla. La poverina vive confinata in una stanza, nella sua stanza. Mentre la guarda rattristato, lo schermo del computer si accende da solo, lanciandogli il messaggio I can help e stampando il biglietto da visita di Q, che vediamo proprio qui. A questo punto i due, quindi Q e Sung, si incontrano. Inizialmente Sung è scettico ed è convinto che Q sia solamente un altro debosciato che lo chiama, lo vuole vedere per le sue idee strampalate. Prima però che possa andarsene, Q lo convince a sedersi per ascoltarlo, perché sa che Sung è un padre disperato. A questo punto Q si presenta, e tra l'altro il modo in cui si presenta è molto peculiare, perché lui si descrive dicendo: sono l'evoluzione di un'atmosfera, sono il battito d'ali di una farfalla, sono la morte, il distruttore di mondi, e dice che sa quanto Sung sia importante per il futuro del pianeta. Ha quindi la soluzione per sua figlia: un siero liquido azzurro contenuto in una boccetta. Se funziona, Sung potrà richiamarlo per aiutarlo a ottenere qualcosa che Q stesso vuole. Il siero effettivamente funziona. Vediamo che Sung prima fa un test su di sé, poi lo fa somministrare alla figlia, e infatti Cor può finalmente godersi l'aria aperta senza protezioni. Tutto sembra star andando per il meglio, finalmente i due possono vivere un buon momento di tranquillità e pace, ma l'effetto svanisce in poco tempo e la ragazza perde conoscenza, avvelenata dalla luce del sole. Rattristato, preoccupato, triste, insomma con tutto questo carico di cose che sono appena successe sulle spalle, Sung convoca Q nel laboratorio per ottenere una cura efficace. In cambio dovrà rimuovere un ostacolo per entrambi, ovvero Picard. E questo diciamo che è tutto il capitolone che ha a che fare appunto con questi due fantastici personaggi. Io vi dico la verità, la prima volta che ho visto queste sequenze sono rimasta con gli occhi lucidi, sarò sincera, e anche la seconda volta mi hanno ingannato. Voi dovete immaginare la Sofia che prende appunti per sfarmi, per poi raccontarmi le cose con i lagrimoni agli occhi mentre scriveva. Perché effettivamente, se ci pensiamo, questa secondo me a livello anche visivo, ma anche diciamo di storia, è la sottotrama o comunque che ci viene presentata in questo episodio un pochino più pesante, passatemi il termine, perché si vanno a toccare diciamo degli argomenti molto importanti, come appunto quello di essere un papà solo, si capisce, con una figlia malata alle spalle, cercare di fare qualcosa per lei, per farla stare bene, per farla vivere, per farle vivere bene i suoi 20 anni, perché alla fine questa più o meno è l'età che ha questa ragazza, ma non riuscire però purtroppo a trovare il modo di aiutarla, trovarsi tutti quanti contro, in un certo senso stringere un po', passatemi il termine, il patto col diavolo, che in questo caso è appunto Q, che gli promette sì una cura, ma che comunque ha delle conseguenze. Quindi bellissima, tra l'altro poi lascio la parola a Jared, non mi voglio dilungare più di tanto perché ci sarebbe tantissimo da fare su questa scena. Comunque ho apprezzato tantissimo questo contrasto di colori, come si vede appunto tra l'esterno e l'interno della casa, ma soprattutto tra appunto l'interno e proprio anche la scena dove Q e Sung parlano all'interno del bar. È fantastico, perché anche quando la ragazza è fuori, quando anche Core è fuori, che finalmente può fare un bagno in piscina, ti senti sempre un po' con questo senso di claustrofobia, perché appunto questa poverina ha vissuto per così tanto tempo diciamo all'interno di questa casa che anche tu ti senti intrappolato come lei, e questa è una cosa sinceramente che passa benissimo. E poi vabbè, che vi devo dire, i tre attori citati in causa funzionano insieme, che è una meraviglia secondo me. I dialoghi con Q e Sung, io ci avevo i brividi alti così. Aisa Breons è stata superlativa, secondo me ci stava tantissimo in questa parte, e anche appunto Aisa e Brent diciamo che hanno dato il massimo come papà e figlia. Quando finalmente l'ho visto di nuovo sorridere con quel cappellino, ho detto vai, ho finalmente un minimo di respiro, anche se purtroppo sappiamo tutti come sono andate le cose, per cui Jared, perdona il mio sproloquio. Quindi prego, dimmi tu, sono curiosa di sapere la tua a riguardo, ecco.
No, ho detto gran parte di quello che volevo dire anch'io. Aggiungo che nella commissione che vediamo qua, nel tavolo centrale, troviamo Lia Thompson, che è l'attrice di Ritorno al Futuro, di Lorraine, che abbiamo detto ormai nelle scorse puntate, ma è anche la regista degli scorsi due episodi di Star Trek Picard. Quindi è bello, no? Che ci dà questa continuità con Lea Thompson, che tra l'altro mi è piaciuta talmente tanto che spero che verrà ripresa anche per magari Star Trek Discovery. Magari riesce a metterci una pezza anche lì. Poi che dire, allora, tu hai parlato un po' di tutta la parte positiva, che comunque sì, mi trovo perfettamente d'accordo. Però questa cosa dei volti, anche qui, su Isa Brions, cioè su Isa Brions, sulla figlia che si chiama Core, se non ricordo male.
Sì, esatto.
Ecco, perché? Cioè, come fai a sapere che la figlia è fatta su, cioè, a quel volto? Cioè, sappiamo, ad esempio, di Lal, ma Lal non è stata fatta, diciamo, a somiglianza dei Sung. E la stessa Soji e Daj non è stata proprio fatta a somiglianza dei Sung anche lei. Quindi perché dovrebbe essere nel passato con lo stesso volto? Tra l'altro, il personaggio di Daj, soprattutto quello di Soji, che è ancora in vita, non è neanche stato fatto realmente da Sung. Quindi perché dargli, diciamo, il vecchio volto? Boh, questa è un po' una cosa che non riesco, diciamo, a trovarci molta logica, però devo dire che l'attrice, secondo me, ha fatto un buon lavoro. Concordo con qualcuno che, ad esempio, dice che tutta questa parte ricorda un po' Into Darkness, no? In cui praticamente c'è Khan che sostanzialmente ricatta quel tipo, scusate, non mi ricordo il nome, però ricordo che era un attore che aveva fatto Doctor Who, se non sbaglio era il fidanzato di Rose, se non ricordo male, l'attore era quello. Insomma, aveva il figlio in difficoltà e si fa aiutare da Khan e poi praticamente aiuta il terrorista. E anche in questo caso si va a fare un po' una cosa del genere, o almeno sembrerebbe. Però devo dire che tutto quanto a pathos non mi ha convinto, sempre rimanendo sul discorso tecnologico, quei droni che creavano una sorta di ragnatela toliana che proteggeva, diciamo, l'attrice dai raggi solari. E che comunque, ragazzi, parliamo sempre del 2024 e non possiamo dire che questo personaggio abbia la tecnologia per fare chissà che cosa. Cioè, ora io capisco i droni, cioè i droni ci sono anche oggi, però da lì a creare tutta questa cosa un pochino mi lascia un po' così. Però devo dire che è stata molto forte la scena dove lei viene colpita, no? Dove sembra che quasi si vedano tutte le arterie che riescano, no? Cioè, è una scena molto molto forte, molto molto intensa. Poi Brent Spiner, un voto in più per la voce di Marco Mete, che è veramente meravigliosa. Ecco, Brent Spiner è uno dei pochi attori che adoro sentirlo doppiato in italiano. Cioè, Marco Mete ha veramente una voce che ti scalda il cuore, proprio, detto sinceramente. Quindi proprio io l'adoro. Poi, cioè, è bella, alla fine è la storia di un padre, no? Che cerca di... che pur, diciamo, impegnandosi, non riesce a salvare questa figlia. Secondo me non è, cioè, secondo me è una bella storia. Anche qui si parla comunque sempre di brutte malattie, ecco, mettiamola così. Ma secondo me veramente riesce a cogliere benissimo il pathos che vogliono rendere i due attori, anzi tre attori, anzi mettiamo i cinque attori, anzi quei tre poco, perché parlano poco quelli della commissione. Però, diciamo, Isa Brions, John DeLance e Brent Spiner fanno un lavoro incredibile. La scena dove gli dà la pillola a me mi ha ricordato Matrix. Se ci fosse stata la pillola rossa e la pillola blu sarebbe stato Matrix. Però devo dire, carina, cioè una scena che comunque funziona. Cioè, nulla da aggiungere, perché qualsiasi cosa che aggiungerei comunque l'hai già detta tu. Però devo dire che sì, è stata una bella scena. Peccato sempre per questo abuso di volti, perché ti ripeto, per me fino a Sung ci può anche stare, ma tutti gli altri un pochino abusato, un pochino forzata la cosa c'è. Però devo dire che comunque gli attori hanno dato tutti una gran prova attoriale, quindi magari c'era un'altra attrice, faceva una magari un effetto minore, quindi tanto male Sabrions non ha fatto. Allora, volevo ringraziare per due donazioni Fabrizio Poli 77 che ci offre un ractagino direttamente da Star Trek di Space Nine, uno solo, e ce lo dividiamo, Sofia.
Va bene,
grazie Fabrizio Poli per la tua donazione di 2 euro. E poi ringraziamo anche Enrico M, il solito gatto esplosivo pangalattico. Grazie Enrico M per questa tua donazione di 3 euro. Leggiamo un paio di commenti, Sofia. Prima volevi aggiungere qualcosa?
Sì, volevo aggiungere una cosa perché, appunto, prendiamo un attimo un momento sempre derivante da questa scena. Infatti, prendiamo questo. Allora, c'è un piccolo easter egg dietro a questa cosa. In pratica, il numero che voi vedete scritto sul biglietto effettivamente è un numero funzionante. Infatti, come il nostro capitano Jared, adesso si improvvisato balletto, ci farà ascoltare, se voi chiamate con il vostro cellulare mettendo più uno e poi digitando il numero, potrete sentire questo che Jared tra poco vi farà ascoltare.
Beh, dai, vi facciamo parlare con Q, sostanzialmente. Cioè, questo esatto. Numero è vero. Cioè, dovete però mettere il prefisso americano, il più uno. Comunque adesso esatto. Ve lo facciamo sentire. Prima di fare la chiamata da casa, vi avvisiamo che si paga e viene 85 esatto. centesimi. Quindi però 85 centesimi ben spesi. Adesso vi faccio sentire.
Hello, you have reached the Q Continuum. We are unable to get to the phone right now because we are busy living in a plane of existence your feeble mortal mind cannot possibly comprehend. Furthermore, it's pointless to leave a message because we, of course, already knew that you would call and we simply do not care. Have a nice day.
Ebbene, e la voce che avete sentito semplicemente vi dice questo. Se posso, dice: salve, avete chiamato il Q Continuum. Non siamo in grado di rispondere al telefono in questo momento perché siamo impegnati a vivere un piano esistenziale che la vostra debole mente mortale non può assolutamente comprendere. Inoltre, è inutile che lasciate un messaggio perché ovviamente sapevamo già che avreste chiamato e semplicemente non ci interessa. Buona giornata. Quindi è stato fantastico, scusate, ma ci tenevamo a farvi vedere, a farvi sentire questo piccolo easter egg, questa cosa, perché effettivamente è carinissima.
Eccoci. Vabbè, lascialo il numero, okay, spettatori.
Lo lasciamo.
Mi raccomando, dovete aggiungere il prefisso più uno.
Esatto.
Prego, leggiamo i commenti, Sofia.
Sì, assolutamente. Allora, appunto, Davide Bartok ha toccato il punto, infatti dice siamo tutti d'accordo su quei droni. Sì, siamo, e infatti, siamo d'accordissimo. E ecco, allora, ecco, un'altra frase molto bella che effettivamente ha tirato fuori il Navarco per Francesco Spadaro, che dice la frase di Q sull'essere tutti ostaggi è un momento altissimo di sceneggiatura. E recitazione, arte alta, scusate. Sono momenti come questi che danno un senso nobile al guardare Star Trek. E la frase che Navarca si riferisce è quella appunto di cui dice siamo tutti ostaggi di chi amiamo, saremmo davvero liberi se non amassimo nulla, ma che senso avrebbe? E cioè, anche questa è stata una frase, devo dire, esatto, molto molto potente, che lui dice appunto l'ultima volta che va da Sung, mettiamola così, quando poi Sung lo richiama nel laboratorio. Poi abbiamo Antonio De Stefano che ci dice ecco la scena della piscina mi è piaciuta per l'intensità e l'emozione che ha, ho trovato molto forzata la scena dei droni, o meglio troppo esagerata a livello di tecnologia per essere il 2024. Poi
io volevo però visto sì. Su questa scena qua della chiamata ringraziare una persona in particolare perché grazie a lui sono scoperto. E quindi vorrei ringraziare personalmente Paolo Attivissimo, il debunker, che ci ha fatto conoscere questa cosa perché l'ha postata sul suo profilo Twitter, quindi fantastico. Quindi grazie a Paolo Attivissimo. Prego.
Sì, guarda, stavo un attimino cercando i commenti. Infatti abbiamo, ecco, per esempio, abbiamo questo che credo probabilmente verrà prima o poi spiegato nel corso della stagione, questa domanda da parte di Stefano Ancic, che ti dice solo una cosa non riesco a capire. Che interesse ha Q nell'eliminare la giovane Picard per modificare la storia? È la prima volta che agisci in maniera così diretta per cambiare gli eventi, o sbaglio? Ecco, effettivamente questo è un interrogativo che rimane un attimo appunto nell'aria. Anch'io in realtà mi sono un attimo domandata perché. Poi, nel senso, appunto, io credo che ci debbano ancora finire di raccontare qualcosa riguardo appunto questa mitica missione Europa, anche se poi in realtà diciamo che capiremo, perché verrà spiegato nel corso dell'episodio e ci arriveremo molto presto, che comunque questa René ha avuto un ruolo importante per quanto riguarda, diciamo, i viaggi spaziali. E, o comunque almeno così ci fanno intendere, ma ragazzi ne parliamo poi dopo tra un paio di scene, quindi non vi preoccupate, forse Stefano arriveremo anche a trovarci una risposta al quesito, anzi che ci stiamo facendo un po' tutti probabilmente.
Io però vorrei mostrare l'immagine della commissione, perché tra le altre cose non avevo detto che spuntava tra i tre il nome di Rosenko tra i cognomi, e quindi magari i Rosenko erano la famiglia, diciamo, adottiva di Worf, quella umana, cioè la famiglia umana adottiva di Worf, e quindi magari anche lì ci potrebbe essere un qualche legame, no? Potrebbe esserci una lontana parentela, però è veramente assurdo, cioè, ormai diciamo le citazioni si sprecano, ecco. Però ragazzi, si sa, cioè sempre detto, Star Trek Picard è una grandissima operazione di nostalgia e deve giocare di questo. Se fatto bene, ben venga.
Esatto.
Prego, prego.
Sì, guarda, stavo cercando altri commenti.
Comunque, secondo me su Q non possiamo esprimerci tanto oggi, perché secondo me scopriremo qualcosa più avanti. Sicuramente la verità verrà fuori, ma secondo me altri 2-3 episodi ci vogliono tutti per collegare i punti.
Penso anche io. Non so, Jared, tu avevi qualche commento che volevi leggere? Perché sennò possiamo andare avanti.
Ah, ecco, tra l'altro, guarda, Corrado, ecco, avete individuato le strikes numero 3, non è stato quello. Guarda, io lo stavo per dire in realtà, però poi Sofia è partita con la gag del telefono e mi è passato un po' di mente. Comunque sì, anche quella è una bella citazione. A proposito di numeri, è possibile che in Discovery Picard non citano mai il 47 presente da TNG Enterprise? Non ci ho fatto caso, Davide, però ci farò più attenzione le prossime volte. Poi grande Paolo Attivissimo, il mitico Attivissimo, guarda, lui è un genio su queste cose, guarda. Io appena l'ho visto su Twitter ho detto fantastico, voglio provare. Tra l'altro lui ha realizzato anche un video, credo, sul suo canale YouTube in cui chiama sostanzialmente questo numero ed è veramente fantastico, guarda, veramente bella questa iniziativa. Che poi se, mi ricordo che una cosa analoga era stata fatta anche nella serie di Squid Game, dove se chiamavi però era un numero reale, non era il numero della serie.
Esatto.
Era un numero reale.
Sì, in Squid Game andò così, che questa povera signora coreana si trovò praticamente la segreteria intasa di persone che la chiamavano, infatti la poverina dovette cambiare numero perché non era più fattibile, presero un numero a caso.
Ma di solito ho letto che in un articolo che nei film americani di solito usano un prefisso 555, che così non funziona sostanzialmente.
Esatto. Esatto, è come il discorso delle targhe, che tutte le targhe che vedete nei film italiani, americani, di qualsiasi parte del mondo siano, non tutti quanti le targhe finte. Quindi
non si può segnalare.
No.
Ecco, Riccardo Frasca fa la domanda, so perché Q ha perso i poteri, ma secondo me, Riccardo, come ho detto pochi minuti fa, adesso si possono tirare su delle ipotesi. Sicuramente lui ha bisogno, almeno da quello che si intuisce, che René fallisca. Poi vedremo, perché per il momento non abbiamo, diciamo, abbastanza pezzi del puzzle per unire.
Esatto.
Da unire, ecco. Infatti nei news ha messo i numeri preceduti dal fittizio 555, un numero di cifre inferiore al dovuto. Esatto, bravo. Bene, andiamo avanti.
Bene, ecco la nostra amatissima, soprattutto da Mauro Vallanti, Regina Borg. Infatti, torniamo un attimo appunto sulla sirena, dove la gente, appunto, come si diceva, arriva finalmente allo chateau trovandolo abbandonato, senza accorgersi della Giurati che se la sta dormendo allegramente sul divano. Nel buio, come dicevamo prima, scorge i riflessi dell'occultamento della sirena e dopo una breve perlustrazione sente una voce femminile che chiede aiuto, cadendo così nella trappola della regina. Prima che possa scappare, l'aliena infatti lo cattura. La regina sveglia quindi Giurati, che prima di raggiungerla si procura giustamente un bel fucilozzo che trova appoggiato sulla mensola. Quando la raggiunge vede che cosa sta succedendo e le punta contro l'arma, intimandola di lasciare il poliziotto. La regina rimarca il fatto che Giurati è solo in una linea temporale, che il suo destino è quello di essere invisibile, ma che grazie a lei potrebbe cambiare tutto. Unendo infatti le loro menti potrebbe essere amata, potrebbe non essere mai più sola e potrebbe essere migliore di chiunque altra. Lei è l'unica che l'ha vista davvero. La Giurati a questo punto non ci sta e Cliffhangerone preme il grilletto. E così si conclude, diciamo, e questa, diciamo, è la parte principale tra la Giurati e la Regina Borg. Poi dopo parleremo anche di quando poi Giurati riprende, diciamo, Rios e gli altri, ma adesso ci concentriamo un attimo su questa sequenza breve, perché effettivamente è breve, ma è intensa, perché alla faccia, e qui voglio vedere, a parte voglio vedere Mauro Vallanti, ma poi voglio vedere anche la nostra Giusy Morabito, che cosa ha da dire in proposito, che sappiamo che la nostra Giusy è terrorizzata dalla Regina Borg, quindi sono molto curiosa, e ti dirò che la Giusy ha avuto paura anch'io, cioè è stata incredibile, tra lei e la Giurati, chi mi avesse fatto più paura, diciamo, in questo momento. Sicuramente è molto bello, e sicuramente qua vediamo un'altra volta, e diciamo, questi, vogliamo chiamare tentacoli piuttosto che tubi, che appunto sbucano da dietro le spalle della regina e vanno poi ad acciuffare, diciamo, la guardia, strozzandolo poi alla fine, comunque portandolo quasi alla morte. Che dire, una scena sicuramente bella tosta, anche questa. E anche qui però, come fa notare Antonio De Stefano, non mancano gli errori, perché purtroppo questo episodio è un pochino costellato di qualche errorino. Infatti Antonio De Stefano ci dice anche qui: bella la scena, ma Giurati quel phaser che hanno prende un fucile appeso da oltre 100 anni, stranamente carico e funzionante per difendersi dalla regina. Anche questa cosa è innegabile. Tra l'altro abbiamo anche Giusy Morabito che, in risposta all'appello di farsi sentire, ci dice: ho chiuso gli occhi e messo in pausa, quindi allora sono terrorizzata dalla Regina Borg.
Anche Riccardo Frascacci dice: una doppietta carica e pulita con due cartucce non umide, che non è mai stata rubata dai vagabondi ed è pronta all'uso.
Sì, è un po' strana questa cosa.
Allora, io la butto così, che secondo me è perché puntare un phaser e puntare un fucile crea tutto un altro effetto sceni, mettiamola così. Però, se usavi un phaser, potevi metterli entrambi su stordimento e potevi salvarli entrambi. Cioè, colpivi sia la Regina Borg sia il poliziotto, li stordivi entrambi e risolvevi la situazione senza far morire nessuno. Obiettivamente poteva finire così. Secondo me, deciso di usare un fucile proprio perché l'intento, secondo me, era quella di farla morire. Io la vedo così.
Ho un'ipotesi, non so quanto sia plausibile, però è possibile che magari i Giurati, come vedremo poi anche nella sequenza successiva, abbia preso il fucile più che altro per spaventarla, cioè appunto non lo so, non so se Giurati effettivamente avesse con sé un phaser, perché se ci pensi non la vedi mai con addosso, almeno in questi momenti, addosso un'arma, quindi è possibile che lei avesse preso questo fucile per intimorirla, appunto per puntandole addosso l'arma. E poi quando ha premuto il grilletto si è resa conto solo dopo di quello che è successo, però bisogna un pochino viaggiare con la fantasia, però comunque sì, fa sempre un po' strano. Giustamente, Jared, ti do ragione, perché quando hai ragione, e appunto è un po' strano, ecco, mettiamola così.
No, è che se tu usi un phaser e lo imposti su stordimento, in teoria, certo la dovresti cavare, basta anche usare un piccolo raggio, insomma, non è che lo devi mettere a massima potenza.
Certo.
E invece il fucile, come sappiamo, i pallettoni non è che vanno così, cioè fanno così, e quindi vanno a colpire anche la regina.
Sì.
Ora non voglio fare una lezione, anche perché non ne so molto, però giocando ai videogiochi spara tutto, no? Ti insegnano che i fucili sparano in una determinata maniera, e quindi per forza di cose è andata a colpire anche la regina. Una fucilata è per sempre, ci dice Leccio Antico. Poi Jared ha ragione, ci dice Marco Cardini. Il phaser può anche tagliare se la Giurati voleva fare fuori la regina. Poteva anche semplicemente tagliarli, questa sorta di come dire, che aveva una forma tipo un serpente, no?
Sì.
Una sorta di artiglio, come lo dobbiamo definire.
Sì.
Con il phaser semplicemente io lo strappavi via e ti prendevi il poliziotto, per dire. Effettivamente questa è stata un po' una scena che... per forza di cose col fucile ottenevi più l'effetto desiderato, ecco, mettiamola così. Gli sparatutti sono molto istruttivi. Grande Jared. Allora, poi parlando della scena in sé, secondo me è stupenda, cioè togliendo sul discorso degli errori, l'attrice qui è veramente un mostro, cioè a me piace tantissimo. Poi con questa voce, no, che si sovrappone, no, perché in lingua originale la voce della regina Borg è differente da quella in italiano. Non dico che in italiano sia doppiata male, anzi assolutamente no, secondo me la scena rende anche in italiano, ma in lingua originale c'ha quella vibrazione, no, nel timbro, come se ci fossero più voci sovrapposte, che poi è quello l'effetto che vuole un po' dare. Ma è veramente, io l'ho detto, qui da nomination agli Emmy, cioè miglior ruolo di supporto femminile a Annie Wilshing, cioè veramente bravissima. E poi vi dirò di più, mi è piaciuta anche la Giurati, non in questa sequenza specifica, perché qui io personalmente ci sono rimasto male per il fatto che fosse morta la regina Borg. Qui dicevo, ma come? Un personaggio così ben fatto, che aveva un potenziale così, che già muore. Però poi quello che poi scopriamo alla fine, poi dopo ne andiamo a parlare per bene, quando andiamo alla fine, in qualche modo poi gli dà anche giustizia alla regina Borg, e quindi diciamo che se ne va, ma se ne va con il suo onore, ecco, mettiamola così. E quindi, no, cioè, visto per l'intero l'episodio, anche questa sequenza qui è veramente tanta roba. Corrado Festa Bianca ci dice: in italiano hanno fatto un buonissimo lavoro di doppiaggio, ma in originale resta tutt'altra cosa, anche rispetto ad altre serie Trek. E anche io qui concordo, Corrado, perché secondo me, poi non lo so, poi sarà anche l'inglese, sarà, ma secondo me certi monologhi, cioè ora non dico le frasi così one shot, ma certi monologhi ti danno delle vibrazioni in inglese, almeno personalmente. Però, come dici anche tu, il doppiaggio comunque è veramente ben fatto, diciamocela tutta. Devo dire che le voci scelte per i vari personaggi, secondo me sono tutte azzeccate. Un dubbio, ma la regina Borg solo ora tira fuori quella specie di serpentone pericoloso. Avrebbe potuto avere una vita facile sull'equipaggio della Sirena con quell'arnese anche a mezzo in busto. Secondo me è perché lei ancora non aveva piene funzionalità. Cioè, man mano che passa il tempo, lei, diciamo, acquisiva tutti i suoi poteri, no? Che poi non è che abbia i poteri comunque, però acquisiva tutta la sua energia, no? Cioè, si ricaricava completamente e tornava ad essere la regina che tutti conosciamo. Però sì, quel serpentone lì, cioè, fa molto, diciamo, no, un po'
un po' film alieno ambientato sulla tipo Alien, Predator, un po' quelle cose così, no? Però devo dire che secondo me ci sta. Però hai ragione anche tu, obiettivamente se ce l'aveva l'avrei potuto usare anche prima. Secondo me lei in parte è consapevole che lei ha bisogno anche della parte dell'equipaggio per fare quello che vuole fare. Mi ricordate un po' il pungiglione di Cell in Dragon Ball. Effettivamente. Poi la decina Borg ha uno sguardo pazzesco, anche il monologo è incredibile. Sì. Un tentacolo abbastanza umidiccio. Io mi aspettavo che la regina assimilasse il poliziotto. Sì, poi il poliziotto classica macchietta, cioè va proprio dritto. Segui la mia voce, segui la voce, va proprio bello.
Va di quadro da solo in mezzo a nulla, cioè fantastico.
E poi mi aspettavo che gli sparasse, che facesse un qualche cosa, magari lei morisse in modo stupido. Invece no, comunque hanno voluto fare una scelta molto più coraggiosa, perché banalmente l'avesse vista avrei sparato, però... Devo dire che per come è morta, diciamo, è morta con onore, che poi in realtà non è che sia proprio morta.
Sì, ma di questo ne parliamo dopo, ragazzi.
Sì, però parte di lei vive in qualche modo.
Esatto, questo sì. Ma comunque, secondo me, in realtà il fatto che il poliziotto venga catturato, cioè, ha più senso del fatto che gli spari, perché d'altronde, cioè, te devi pensare, mo questo arriva, a parte che... Cioè, questo è entrato, allora l'avevano chiamato perché, cioè, il poliziotto, cioè, tipo, è il miglior personaggio di tutto Star Trek Picard, a mio modesto avviso, perché è un eroe, cioè lo mandano in questo posto in campagna sperduto dove non c'è nessuno, lo mandano da solo, questo non dice neanche niente alla radio, se non vabbè faccio un giro, si addentra nel buio con la torcia, non vede neanche la Jurati, arriva in fondo, si fa subire dalla voce, entra in una nave, perché alla fine è entrato dentro la sirena, non si fa neanche due domande, cioè lo vedi sì che si guarda un pochino stordito, ma comunque continua a seguire la voce, poi giustamente arriva lì davanti, insomma capiamolo, cioè quando ti trovi davanti un mostro del genere, perché noi adesso la guardiamo così, cioè ci facciamo le risate, ma ragazzi, cioè questo, cioè la regina Borg, mi dispiace dirlo, scusami Mauro, ma è un mostro, cioè oggettivamente parlando, insomma, non è che sia esattamente una figura rassicurante.
Quindi... È una regina, non chiamarla mostro, è una regina, altro che la regina di Puc. No, poverina, dai. Poverina, la regina di Puc è forse uno dei pochi elementi che nella quarta stagione, quindi povera, però dai.
No,
è un personaggio pazzesco. Comunque saluto, perché l'ho visto che si è collegato con noi, Stefano Prates, che era un po' che non ti vedevamo. Ciao ragazzi, finalmente vi recupero in corsa. Ciao Stefano, ben collegato. E ci fa anche una domanda e dice, appunto, come entra nella nave senza vedere il portellone? Perché c'era quella specie di riflesso che praticamente andava un po' a intermittenza e ti faceva vedere in parte la nave disoccultata, in parte no. Sicuramente la regina Borg gliel'avrà attivato da dentro e avrà aperto la porta e lui stupidamente si sarà infilato dentro. Cioè, almeno io la vedo così, perché comunque non ce la fanno vedere realmente quella scena dove lui proprio entra dentro le porte. Il poliziotto è coraggioso come Jessica Fletcher, ma non è Jessica Fletcher. Poi il fascino estremo del peturbante, ci dice Mario Vallanti, Marco Cartini, poliziotti francesi, gente strana. Avevo detto io!
Sì, in effetti sì.
Avevo detto io, ma in effetti, cioè, potevano mandarne due, però...
Ma infatti, ma è questa la cosa incredibile, cioè la cosa letteralmente incredibile, cioè che non ci credi finché non la vedi, è che mandano uno, cioè ragazzi c'è una donna che sta urlando al telefono perché sta subendo delle violenze, ah certo vado io, è fantastica questa cosa, cioè un casolare intero con questo che... Raga, ecco, però secondo me... In un certo senso, come si vede anche poi in realtà nella scena successiva, secondo me questo alla fine in realtà fa un pochino parte, diciamo, anche della vena leggermente comico, comunque ironica, che Frakes ha voluto mettere in questo episodio. c'è una linea in particolare nella prossima scena che se vuoi, di cui se vuoi andiamo a parlare anche certo. Subito, Jared, così ci prendiamo il dente. Infatti poi riprendo un attimo il discorso. Adesso praticamente siamo passati al momento, diciamo, di organizzazione prima del galà. Infatti la giurati, coperta di sangue, teletrasporta Rio, Serafi e Sette informandoli di aver ucciso la regina Borg. Il poliziotto è ancora vivo e lei gli ha cancellato la memoria. Tra l'altro è stata così tanto gentile da mettere praticamente la milza all'interno di una scatola per rispedirgliela poi evidentemente a casa. Mentre lo riportano alla macchina arrivano Picard e Tallinn, e infatti in questo momento c'è una battuta, infatti arrivano Picard e Tallinn dove Tallinn è ancora un po' scettica, come si diceva, no? Riguardo la compagnia che Picard si porta appresso, e Picard dice: no, non ti preoccupare, è tutta gente tranquilla di cui ci possiamo assolutamente fidare. Fatto è che passano di sotto con il cadavere che non sanno neanche portarlo in quattro. E questa cosa, cioè, secondo me alla fine questa cosa sottolinea tantissimo appunto questa ironia di fondo che Frakes ha messo, che Frakes e gli sceneggiatori hanno messo all'interno di questo episodio. E secondo me ci sta, perché se ci pensate toglie una, cioè distrae un attimo dalla tensione, tutta la tensione accumulata fino a quel momento, perché ogni tanto c'è bisogno in una narrazione così tanto tesa che ci sia magari un attimo di stacco. Questa cosa l'avevamo detta anche, mi ricordo, con Discovery, e però mi ricordo che qualche volta non aveva funzionato proprio in un modo così buono, mentre invece in questo momento funziona, perché comunque c'è anche Picard che dice: no, non vi preoccupate, cioè, che però si vede che si vergogna tantissimo di quanto sta accadendo, però esatto, voleva fare un facepalm, ma si è trattato. Ma poi è fantastica anche il momento in cui poi, perché andiamo un attimo in avanti con il riassunto, in pratica il gruppo si riunisce all'interno di Chateau Picard, dove Tallinn e Picard fanno vedere agli altri il video della seduta psichiatrica, spiegando loro quello che hanno vissuto, e di conseguenza, cioè scusate, spiegando che quello che tutti hanno vissuto è la conseguenza di quella scelta, ovvero niente missione Europa, niente René, niente speranza e linea temporale completamente alterata. Non è chiaro come il tutto sia collegato. Quello che si sa è che la ragazza scoprì un microorganismo senziente su Io e che ha portato poi sulla Terra, ma tutto questo non sarà più importante se tu arriva lei e crea la frattura. Per far sì che tutto quanto vada come vada liscio, è necessario monitorarla al Gran Galà senza rivelarsi. È un evento molto controllato e bisogna trovare il modo di entrare. Il piano è questo: la tecnologia di Tallinn può far entrare una persona. Giurati si propone per andare ad hackerare il database, facendosi arrestare apposta per iniettare così l'identità degli altri nel sistema. E dicevo, anche qui, prima di questo, diciamo, di questo arrivo all'interno dello shuttle, prima di questa riunione, c'è un momento in cui diciamo Raffi è molto perplessa sull'identità di Tallinn, che assomiglia così tanto a Laris, e tipo fa delle domande a Picard, e Picard risponde seccamente sì, no, no, e tant'è che a un certo punto Raffi fa: ok, ottimo discorso. E anche questo secondo me funziona molto bene, perché appunto ci troviamo in un momento molto teso, in un momento dove dobbiamo scoprire tante cose, ci dobbiamo preparare, e ci sta, cioè nel senso, stacchiamo un attimo, ci facciamo una mezza risata, ci facciamo un mezzo sorriso e poi appunto continuiamo. Quindi semplicemente questo. Poi per il resto vi dico, qui comunque questa è una scena di preparazione che poi è quello che vedremo accadere effettivamente nel finale, come si è detto. Per cui niente, semplicemente piccola postilla.
Sì, no, concordo con tutto quello che hai detto, sostanzialmente. Sì. No, però mi ha fatto morire un commento che leggevo prima. Picard voleva fare un po' di spalma e si è trattenuto. Questo che ne ha fatto, cavolo, che ne stavo parlando così bene, no, ma loro sono più affidabile.
E sembra tipo quando, come dire, quando tipo c'è lo zio che deve presentare i nipotini a tipo un amico e dice: no, ma guarda che bravi, ma sono così tanto, ma testa tutte le lodi, poi arriva lì e trova tutti i nipoti guaiati fino sopra il collo. Cioè è fantastica sta cosa.
Poi Stefano ci dice: la moglie del poliziotto, caro, è arrivato un pacco. E lui: cos'è? Aprilo. Ah, ma è una milza, devi dirmi qualcosa che non so, caro.
Deve andare così, se non va così mi offendo.
Ecco, poi tra l'altro anche qui Riccardo Fascacci ci dice: anche nella riunione che segue l'umorismo di Rias, come dice: ma come? ci sono io e sette e ci, va, e ci mandi giurati, come dire, ma come, ci siamo noi due che siamo gli 007 sostanzialmente, mandi sì, giurati. Esatto. E lì però è bello perché Picard, molto paterno, dice no no, ma Giurati è perfetta per questo ruolo. E quindi vedi, Giurati, credi in te stessa che non sei sola.
Ma lei Picard... ci crede in se stessa, è lei stessa.
Sì,
che
vabbè, è una battuta, è una battuta, Sofia, sì. È una battuta, nel senso che Picard comunque si sostiene, non sei da sola. Ecco, tutto qui. Se si spiegano le battute si perde. Hai ragione. Comunque devo dire che no no, è stata molto carina, devo dire che è stata una sequenza un po' che spezzava un po' tutta la tensione. Ma adesso, Sofia, ti voglio far leggere un commento di Francesco Spadaro che, come in ogni puntata, il grandissimo La Parca ci lascia un super commento pieno di P. Quindi adesso bevi e poi devi leggere tante allora. P.
Sono pronta, guarda questo è difficile, non mi fa le ridere te però, eh. Allora, puntata piena, si parte già male.
Deve ripartire da capo, deve ripartire da capo.
Ok, puntata piena, progettista polverizza principessa per proteggere il poliziotto, però principessa perisce praticando possessione. Potente personaggio, precetta professore preoccupato per parente prossima. Picard progetta per pervenire presso parti per preservare progenitrice, poco pronta per partire perché plagiata per presunto psichiatra. Ragazzi, a luna mi fate leggere queste cose.
Grazie Navarca e grazie Sofia. Una bella milza a domicilio.
Fa sempre comodo, no? Cotta i ferri.
E Dario ti manda i suoi applausi. Ma andiamo alla scena, quella finale.
Le nostre amiche del cuore. Allora, qui arriviamo praticamente alla fine. Infatti, i giurati riesce ad imbucarsi, come faceva notare qualcuno di rosso vestita, al galà. Vede addirittura René nella folla e riesce pure a farsi arrestare, quindi il piano sta funzionando. Mentre è legata, diciamo anzi ammanettata alla sedia, ha un flashback di quando ha sparato alla regina. Giurati infatti la sente morire come conseguenza per averla fatta entrare nel suo cervello e la regina le rimarca in punto di morte che Giurati ha bisogno di lei per tornare indietro e soprattutto ha bisogno di lei per sopravvivere. Approfittando del momento le tocca il volto e in questo modo diciamo la assimila e alla fine appare accanto a lei mentre è arrestata. Giurati a questo punto non risponde alla chiamata di Picard e la missione sembrerebbe, perché poi ci racconteranno nel prossimo episodio, andare diciamo un po' a farsi benedire, ma questo lo scopriremo effettivamente successivamente, appunto la prossima settimana. Che dire, è stato un finale, sì esatto Mauro, hai ragione, infatti è cattivo una marca non si fa, comunque no, dicevo sicuramente è stato un finale molto interessante, non mi aspettavo questo ritorno della regina, però effettivamente ha senso, cioè effettivamente quanto avete in un fotogramma solo, sì, hai visto, guarda, l'ho fatto per te Mauro, guarda, perché lo sapevo. No, non è vero, è che ho trovato l'immagine, me l'ho sembrata la migliore. E comunque se riesco a formulare un discorso, sicuramente è stata una bellissima sequenza finale, molto molto interessante, appunto ripeto, non mi aspettavo il ritorno così subito sulle scene della regina Borg, ma vi dirò la verità, sono curiosa di vedere cosa combineranno nel prossimo episodio queste due, perché secondo me insomma ce ne faranno, cioè ne vedremo delle belle, ecco. Giales?
No, quando mi ho detto cosa faranno queste due mi è venuto un pulpito, ho detto no, Rovantarca a bucca di nuovo, no. No, non le voglio rivedere, non le voglio rivedere le coppie in quel modo. No, comunque secondo me lascia molta carne sul fuoco questo finale, mi è piaciuto veramente tanto. Tra l'altro, piccolo dettaglio, Quando la giurati entra nella struttura della festa, lei esibisce un documento. E nel documento c'è scritto che lei, se non ricordo male, è nata nell'87. Nell'87, 2024, 37 anni. Nella vita reale, l'attrice, che è Alison Pill, è nata nell'85. E nel 2022 ha comunque 37 anni. Quindi diciamo che anche il personaggio... Ora, ovviamente quella data è messa lì per eludere la festa, ma diciamo che hanno voluto dare anche una coerenza con l'età dell'attrice. Quindi c'è per Jared tranquillo, meno male. Meno male. No, perché almeno mi fido che la regina Borg, anche se gli farà prendere delle pessime decisioni, saranno comunque interessanti per noi spettatori. Mettiamola così.
Decisamente.
No, mi pare che era 1989 sul documento. Allora ho sbagliato. Allora doveva 1989, aveva 35 anni sostanzialmente. Poi, tra l'altro, quanto è possibile davvero che la regina del futuro sia veramente la giurati? Avevo letto anche un altro commento, non ricordo da parte di chi, ma oramai rispondiamo tutto in questo. È una teoria che si fa più forte. E che piano piano potrebbe arrivare alla conferma.
Non me ne stupirei, sinceramente.
Io però ho ancora in mente, nella testa, la sequenza in cui la madre di Picard gli dice a lui: guarda le stelle, guarda in alto, guarda le stelle. E poi alla fine la regina Borg con il volto oscurato gli dice la stessa frase. E quindi non lo so, cioè è assurdo che potrebbe essere la madre di Picard, però messa nel mezzo a tutte queste, diciamo, linee temporali alterate, chissà, io non lo so, però sicuramente adesso la teoria della giurata sembra quella più forte, ecco, mettiamola così.
Per ora sì.
Durante la scena del galaccio mancava solo la musica sullo stile di Mission Impossible. Comunque, più che assimilazione, sembrerebbe quasi una simbiosi. L'una non sembra prevalere sull'altra. Interessante. Poi Francesco Spadaro giustamente si difende e dice: il tautogramma devo postarlo alla fine, quando riassume tutta la puntata, per non anticipare il racconto della trama. E c'ha ragione Sofia.
Hai ragione. Scusa. chiedo scusa a tutti quanti.
Però potrò sbagliare data, devo rivederla. Ora io in diretta non posso controllare. però sì, dai, comunque intorno alla fine degli anni 80, mettiamola così. No, però devo dire che la Giudati, cioè ragazzi, continuo a dirlo dalla scorsa diretta, è uno dei personaggi di quelli del cast nuovo che in questa seconda stagione si sta riscattando molto. Perché nella prima stagione era veramente debole questo personaggio.
Sì.
Qui devo dire che è forte, che funziona. Comunque, siamo arrivati a 1:52 minuti di diretta. Infatti Daria Quercia ci sta salutando. Comunque ora, nel giro di 10 minuti, diamo la diretta, anche meno. Devo dire che l'hype aumenta, almeno per me, non so per voi spettatori, e devo dire che per essere arrivati alla seconda stagione di Star Trek Picard, io per il momento non ci ho visto un episodio, no. E anzi, se ci pensate, la mia valutazione in questi 5 episodi è sempre stata alta. Quindi devo dire che per il momento sono veramente appagato. È veramente soddisfatto. Quando si critica, però, e io parlo sempre a titolo personale, in questo momento secondo me stanno facendo un gran bel lavoro.
Ma guarda Jared, sono d'accordo con te, cioè si sono presi effettivamente un bel riscatto dopo lo scivolone del finale della prima stagione, che a me personalmente non aveva convinto per niente, anche se, se ti ricordi bene, a me la prima stagione, diciamo che da qualche episodio prima della fine, ora non mi ricordo se proprio metà oppure poco prima, aveva smesso di convincermi. Mentre invece questa, ti dirò la verità, mi sta tenendo su, ecco, mettiamola così. Probabilmente perché forse ha anche dei toni un pochino meno malinconici rispetto a alla prima stagione, probabilmente perché effettivamente hanno trovato anche il ritmo giusto con cui farla andare, quindi è anche la storia la storia giusta con cui farla continuare. Però ricordiamo che siamo a metà, cioè abbiamo altri 5 episodi prima della fine, quindi mai dire mai, cioè si spera chiaramente che siano tutti altri 5 episodi splendidi, però come sappiamo, diciamo che purtroppo il tracollo è dietro l'angolo, però speriamo, io personalmente in questo momento sono molto fiduciosa, quindi voglio dargli insomma molta speranza.
Guarda, Fabrizio Poli 77 ci dice un ractagino per risvegliarmi. Ormai ci sto riempendo di ractagini. Ti ringraziamo, Fabrizio Poli, per la donazione. Allora a questo punto lo possiamo andare a Quercia, che sta andando a dormire. Comunque, sì, comunque concordo con te. Unica nota, personalmente a me la quarta stagione di Star Trek Discovery nella sua metà non era dispiaciuta. Cioè eri lì che comunque non era a questo livello, perché comunque non era a questo livello, era fino alla sua metà, era a livello della terza stagione, cioè nel senso che era una buona stagione ma niente di eccezionale.
Certo.
Il problema poi si è rappresentato nella seconda parte, cioè io lì ero sempre lì che vi dicevo, secondo me il grave problema sarà quando scopriremo se cosa si nasconde dietro l'anomalia sarà l'altezza. In quel caso per me non lo è stato, cioè, certo, come non lo è stata la rivelazione del grande fuoco. Qui per adesso tutto funziona, però occhio, esatto, perché se la spiegazione su Q dovesse essere una spiegazione non appagante, ecco, mettiamola così, anche qui un rischio di scivolone c'è, perché
è quello.
Però per il momento secondo me se la stanno cavando egregiamente. Bene, direi che siamo in chiusura, quindi Sofia, a te gli appunti social.
Certo. Dunque ragazzi, io vi ricordo che la nostra live va in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, mettete un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, tanti bei commenti, così ci salutiamo e ci diamo la buonanotte. E chiaramente condividete, perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda YouTube, storia molto simile, infatti mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mettete un bel mi piace alla diretta, continuate a finire di commentare e condividete. Io vi ricordo che però Facebook e YouTube non sono i nostri due unici social, infatti abbiamo anche altri canali, come per esempio la pagina Instagram, il sito internet, il canale di Telegram, e poi abbiamo anche una cosa che ci sta continuando a portare avanti ormai da un po'. Infatti abbiamo anche il canale Patreon. Se volete potete abbonarvi appunto al nostro Patreon, sono disponibili due tipi di abbonamento, l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro al mese, che vi beneficia di un attestato di ringraziamento via email, oppure l'abbonamento capitano, che oltre appunto all'attestato via mail, il vostro nome verrà menzionato nei titoli di coda delle dirette di Talking Trek. Io vi ricordo, come sempre, che sia il Patreon, che la mia telecamera che non va a fuoco, ma anche le donazioni sulla Super Chat non sono assolutamente una forma di lucro nei confronti di Star Trek, ma semplicemente un modo, diciamo, per supportarci e per farci sapere che apprezzate quello che facciamo. Penso di aver detto tutto, la telecamera è tornata anche a fuoco, quindi caro Jared, ti passo di nuovo la parola.
Aggiungo che abbiamo anche un canale su Twitch, che adesso vi lascio fra i commenti, perché quando raggiungeremo un certo numero di follower, che lì si chiamano così, cominceremo a fare delle dirette anche lì, perché comunque Twitch è la piattaforma al momento numero uno per le live, e sarebbe un po' contraddittorio per noi non approdare su questa piattaforma. come sapete, a noi ci piace sempre comunque ogni volta che andiamo su una piattaforma di fare le cose per bene, perché andarci solo per andarci non ha molto senso. Quindi noi intanto vi lasciamo il link di Twitch, se avete un canale Twitch seguiteci, perché in futuro realizzeremo qualcosa anche lì, ecco, mettiamola così. Inoltre questa puntata di recensione al quinto episodio della seconda stagione sarà disponibile anche in podcast, a partire da mercoledì su Fantascientificast. Sono anche disponibili tutte le recensioni sulla quarta stagione di Star Trek Discovery in podcast. La versione podcast rispetto a questa qua, che chiamo Vidcast, mettiamola così, è che lì c'è una musica di sottofondo che ci accompagna per tutta la diretta e quindi non ci sono le immagini, però diciamo un po' più soft, cioè un po' più piacevole all'ascolto, perché non ha la parte video, però sicuramente molto interessante. Della versione podcast di Discovery è bello vedere le teorie, cioè è bello rivedere tutte le teorie che ci facevamo a inizio stagione sperando di vedere chissà che cosa, poi quello che abbiamo realmente visto, e quindi sono molto interessanti fare un balzo dietro nel tempo. Ovviamente sono molto contraddittorie, perché diciamo no, ma vedrai che sarà così, e poi in realtà va tutto da un altro senso, però sono veramente belle. Ma fare anche un balzo nel passato, ecco, mettiamola così. Bene, per l'appuntamento con il sesto episodio ci vediamo venerdì prossimo, penso sempre all'orario delle 11:20. Se ci saranno cambiamenti, comunque noi il giovedì dedichiamo sempre un post con gli appuntamenti settimanali. Potrebbero esserci anche delle live estemporanee la prossima o la successiva settimana. Le live estemporanee sono live che vengono, diciamo, annunciate senza troppo preavviso, però mai sui temi come le dirette, su quelle sono sempre garantite. E la live estemporanea, vi faccio un esempio, viene annunciato un nuovo Kirk, come è successo, e lì in quel caso diciamo si crea la breaking news e si realizza la live estemporanea. Io ringrazio tutti i nostri spettatori per essere rimasti collegati con noi fino alle ore 1:21 di notte, e ringrazio anche Sofia per avermi accompagnato in questa diretta.
Io ringrazio come sempre il nostro capitano Jared, che ha, diciamo, portato avanti tutta la diretta, che l'ha preparata, insomma ha fatto sì che si potesse fare anche questa settimana, e soprattutto ringrazio ancora una volta, come appunto ha fatto il nostro capitano, il nostro magnifico pubblico, che anche questo venerdì sera, che adesso è diventato sabato notte, ha deciso di seguirci, quindi grazie mille a tutti.
Beh dai, glielo vogliamo fare un applauso al pubblico? Certo. E facciamolo. Grandi a questi 35 eroi collegati ancora con noi fra Facebook e YouTube. Bene, direi che abbiamo detto tutto, giusto Sofia?
Certo.
E quindi è arrivato il momento di darci la buonanotte. Al prossimo venerdì.
Buonanotte.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.